E allora 12.09, ancora buongiorno a tutte e a tutti all'ascolto. Maybe time is running out. Sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Onda Rossa. Così rompiamo un po' su una mattinata, insomma, tesa con l'orecchio al corteo che si sta svolgendo questa mattina in partito da Piramide, che sta continuando, insomma, a snodarsi per le vie di Testaccio, per occuparci della presentazione di un libro che, insomma, in qualche modo c'entra pure con le cose che abbiamo detto finora e che stanno succedendo anche, insomma, in questi ultimi mesi in Italia e non solo. E con l'occasione, insomma, salutiamo gli ospiti che sono venuti stamattina, ospiti, insomma, si fa per dire, autori di questo libro che si chiama Nell'acquario di Facebook, la resistibile ascesa dell'anarcocapitalismo. Poi vi racconteremo anche da dove proviene questo titolo e cosa in qualche modo significa. E questi ospiti sono del collettivo Ippolita. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buongiorno.
E così, come prima cosa, direi magari se presentate appunto il collettivo, ci raccontate un po' come nasce, di cosa si occupa, cosa fate, eccetera, eccetera.
Dunque, il collettivo Ippolita nasce nel 2005 attorno alla stesura di un testo che si chiama Open Non è Free, che è stato edito dalla casa editrice Leutera, che è una casa editrice storica milanese. Noi siamo un gruppo di scrittura conviviale, di scrittura collettiva, e il nostro focus è un po' sulle tecnologie, sull'informatica in particolare, quindi il nostro lavoro è quello di dialogare tra il mondo dell'informatica e il mondo della cultura umanistica. A seguito di questo nostro primo testo, Open Non è Free, siamo andati avanti, abbiamo scritto un altro libro che si chiama Luci e ombre di Google, che è stato invece edito da Feltrinelli, e siamo qui oggi per parlare del nostro terzo volume, che invece si chiama Nell'acquario di Facebook. Tutti i nostri testi sono copyleft, cioè i nostri testi possono essere copiati e ridistribuiti senza ricadere in un reato penale.
Ok, benissimo, questa, insomma, mi sembra un'ottima presentazione anche dal punto di vista così di come si muove il collettivo e che tipo di, diciamo, di produzioni ha fatto finora dal punto di vista appunto dei libri, non so se dire letterario, perché insomma non parliamo proprio di romanzi veri e propri, ma parliamo più di saggi in qualche modo.
È un genere un po' particolare il nostro, sia perché è una scrittura più umani, sia perché si occupa di parlare essenzialmente di filosofia dell'informatica. Quello che noi facciamo è osservare un oggetto tecnologico e vederlo attraverso gli occhi del gruppo, per cui c'è chi, come dire, lo vedrà da un punto di vista esclusivamente tecnico e chi invece lo vedrà da un punto di vista semiologico piuttosto che psicologico o sociologico, e poi cerchiamo di costruire dei dialoghi tra come dire interdisciplinari attraverso i quali poi arriviamo, diciamo, alla stesura del testo complessivo. È un metodo cartografico, noi essenzialmente costruiamo delle mappe e ci muoviamo attorno alle mappe che man mano andiamo costruendo. Dal nostro punto di vista, per parlare di tecnologia oggi, questo è, come dire, il modo essenziale, nel senso che non si può parlare di tecnologia soltanto fra tecnici, bisogna far dialogare le materie, bisogna lavorare, diciamo, a più mani su un oggetto che è così complesso. Per cui, per esempio, quando abbiamo iniziato a parlare di Facebook, l'abbiamo visto da tanti punti di vista differenti.
Senti, così, curiosità, perché così in qualche modo mi intriga proprio questo tipo di discorso, ovvero effettivamente dal punto di vista proprio della stesura, come siete organizzati? Cioè c'è una persona che si occupa proprio di scrivere una parte, le rivedete comunque collettivamente tutti insieme poi dopo, successivamente, oppure ci sono su un argomento specifico già delle stesure a più mani, a più cervelli?
Noi ci siamo soprattutto appoggiati alla tecnologia.
Sì, scriviamo da tanti anni, però non abbiamo ancora trovato un metodo che sia definitivo, che possiamo chiamare definitivo. In ogni libro abbiamo usato strumenti differenti, partendo da strumenti in cui potevamo scrivere in contemporanea sullo stesso testo, mentre invece allo stato attuale quello che facciamo è una scrittura un po' individuale, ovvero ognuno scrive qualcosa, dopodiché lo condivide con gli altri, usiamo tanti colori, ognuno ha un proprio colore e quando raggiungiamo il colore nero vuol dire che quel pezzo di testo soddisfa, diciamo, un po' tutti. E questo funziona per noi. Però appunto abbiamo usato tanti metodi diversi e questo sicuramente non è quello definitivo. Non lo so, abbiamo anche scritto molti applicativi per esportare il nostro modo di lavorare. Per esempio appunto ce n'è uno che abbiamo utilizzato per un tot, che è anche scaricabile dal sito, che si chiama Riso, che è uno strumento in cui appunto è possibile scrivere in contemporanea sullo stesso testo, usare colori, un'applicazione web e insomma così. E poi ovviamente l'abbiamo scritta e poi l'abbiamo anche abbandonato perché non ci soddisfava più, quindi siamo perennemente in trasformazione.
Ok, interessante. Volevi aggiungere qualcosa? No, ok. Vabbè, diciamo, chiusa questa piccola parentesi così relativa al lavoro collettivo, al lavoro di gruppo, insomma, nel modo attraverso il quale scrivete appunto questi libri, passerei appunto alla questione specifica, ovvero questo ultimo lavoro che appunto, diciamo, prima intitolato Nell'acquario di Facebook. Ci spiegate, io partirei proprio un po' dal titolo, che forse è un po' criptico, sia che cos'è l'acquario, perché Facebook è paragonato ad un acquario, e anche questo discorso dell'anarcocapitalismo magari lo accennerei senza dilungarci tantissimo, perché immagino comunque che si aprirebbe una parentesi gigantesca.
L'acquario di Facebook, perché le persone, sempre più l'utente medio, diciamo, ha la sensazione che Facebook sia il web. Prima di Facebook l'utente medio aveva la sensazione che Google fosse il web, per cui c'è sempre un po' un'idea distorta di quello che è internet. Internet è molto più vasta e molto meno conosciuta, e invece si ha un po' l'illusione, come dire, che la nostra esperienza con il web si risolva nel rapporto con i social network. Noi abbiamo scelto Facebook, ma in realtà parliamo dei social network in generale, e questa è una delle ambiguità che andiamo affrontando. Ora, Facebook, come dire, ha una delle domande che ci siamo fatti è: qual è la cultura che sta dietro questo oggetto digitale, da dove trae le mosse? Ed era la stessa domanda che ci facevamo quando parlavamo di Google: dove è nato, chi l'ha costruito? Andiamo un po' a guardare il dietro le quinte culturale di questi oggetti. Per cui, per esempio, rispetto a Facebook, ovviamente parliamo, come dire, di una forma di colonialismo americano che noi ben conosciamo da un punto di vista culturale. Per cui quello che come dire, è possibile fare su quel tipo di piattaforma è possibile perché quella piattaforma ha degli obiettivi che sono economici e culturali molto precisi e che ineffabilmente arrivano sempre al punto, arrivano sempre all'obiettivo. L'obiettivo ovviamente è economico, è il profitto, non è certo tenerci in contatto con le persone della nostra vita.
Senti, e comunque il motivo di fondo che mi sembra comunque caratterizzare molto i vostri scritti, e in generale invece lo ritroviamo poco così nel senso comune rispetto alle nuove tecnologie, internet, al web in particolare, che è proprio un approccio, diciamo, critico rispetto alle nuove tecnologie, e soprattutto, come dire, un po' ben situato, ovvero il punto di partenza penso sia comunque il fatto che le tecnologie non sono neutre, come te accennavi prima, ma sono sempre, insomma, il frutto di delle relazioni di potere.
Noi siamo degli amanti esagerati dell'informatica. Noi veniamo dagli hack club italiani, noi veniamo, come dire, dalla scena hackers italiana, per cui abbiamo imparato ad amare e a conoscere le tecnologie. Proprio per questo siamo così arrabbiati, per questo ci troviamo a scrivere dei libri che sono, come dire, che a noi piace chiamare un'azione diretta, critica su quello che è il mondo delle tecnologie cosiddette web 2.0.
Sì, concordo perfettamente. Sì, intanto io sparisco perché ho una tosse incredibile, quindi devo scappare fuori dallo studio, tossire e rientrare, quindi intanto mi perdo dei passaggi.
Va bene, se volete intanto posso andare avanti, no, sulla questione che la tecnologia non è neutra. La tecnologia non è neutra perché così come qualsiasi forma tecnica, come anche il linguaggio, prevede un posizionamento di potere, un'autocoscienza rispetto al proprio posizionamento di potere. Parlare non è neutro, la tecnologia non lo è, perché ognuno di noi può esercitare un potere che può essere linguistico o tecnico. Mi piaceva l'idea di stare un po' stretti sull'attualità, per cui anche aprire per esempio con un po' di provocazione anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici, se poi hanno voglia anche di interagire con noi. Per esempio nei giorni scorsi, ma probabilmente anche oggi, il web è stato, e in particolare Facebook, è stato completamente invaso da immagini che arrivavano dalla Palestina di corpi straziati di bambini. E questa è una delle cose che noi, per esempio, nel nostro libro chiamiamo pornografia emotiva. Cioè il fatto che a contatto con il potente mezzo tecnologico l'utente medio non è ancora abituato in realtà a un'etica della comunicazione, per cui fa passare qualsiasi tipo di immagine senza fare prima una riflessione, una selezione su quello che viene messo su queste piattaforme. Questo in particolare in questi giorni attraverso le immagini dei bambini palestinesi, però è una prassi comune scaricare tutte le immagini delle proprie vacanze senza fare una selezione accurata e metterle sul web, in particolare sui social network.
Senti, così una domanda un po' provocatoria. Da molti e molte di noi questo tipo di approccio, diciamo, che i social network in qualche modo stimolano, ma che evidentemente c'entra un po' un bersaglio, come dire, di desideri, di forse anche di bisogni, no, delle persone, viene un po' visto, non ti dico addirittura come una specie di socialismo dell'informazione, ma come sicuramente una grande forma di democratizzazione, no? Se vogliamo anche dal basso dell'informazione, per cui chiunque può diventare, diciamo, a propria volta un agente all'interno del, appunto, del mondo dell'informazione, dell'infotainment, non so come chiamarlo.
Sì,
cosa c'è di sbagliato in questo tipo di,
ma
di
detto
percezione?
Così apparentemente non ci sarebbe nulla di sbagliato, se non che per confrontarsi con le tecnologie occorre fare formazione. Il problema è che che l'utente medio si forma attraverso l'uso dei social network, non viene formato a priori in modo critico sulle tecnologie, per cui è un learning by doing, cioè è un imparare sbagliando, un imparare facendo quello che gli utenti vanno a fare sulla piattaforma. Mentre invece ci sarebbe bisogno di un approccio, come dire, formativo diverso, che dia alle persone il tempo di riflettere criticamente su quello che stanno facendo.
Quindi, insomma,
questa idea della formazione permanente è, come dire, sicuramente un qualcosa con il quale necessariamente dobbiamo confrontarci, ma proprio perché veniamo da un certo tipo di ambiente, che è quello dell'hacking italiano, che faceva proprio della formazione, della condivisione dei saperi una delle sue battaglie, oggi ci troviamo a dire dobbiamo fermarci un attimo, dobbiamo fare un discorso critico alle persone che stanno usando Facebook, Twitter, i social network in generale, perché bisogna cominciare a capire come usarli. Il fatto che per esempio ci siano le foto di piazza, ci siano i volti delle persone nelle foto di piazza, queste foto circolino, è sicuramente un bene che l'informazione circoli, ma bisogna capire che tipo di informazione, bisogna che noi si abbia anche dei luoghi autonomi dove fare un'elaborazione di queste informazioni.
Sì, senz'altro, e mi sembra così di cogliere anche nel discorso generale riguardo all'approccio che in qualche modo anche noi, diciamo, compagni e compagne abbiamo propagandato, insomma, per anni riguardo all'informazione, penso insomma in di media, penso a situazioni di questo tipo, ovvero del become your media, costruisci il tuo media, eccetera eccetera. In questo momento e attraverso questi strumenti si ha più, come dire, dire, forse un modo per esserci, come dire, per apparire, per far vedere che ci sei, per, più che per raccontare poi effettivamente delle azioni, delle forme di cambiamento dell'esistente.
Sì, c'è un po' questa ambiguità per cui più informazione genera più democrazia. Bisogna quindi capirsi su che cos'è l'informazione, bisogna capire come dire, quale tipo di informazione, quale fonte, quale elaborazione. Personalmente noi non crediamo che una webcam piazzata sui bombardamenti a Gaza dia più informazione. Quello che dà più informazione è una giornalista o un giornalista in grado di accompagnare quelle immagini con degli elementi che sono di contesto, con degli elementi che facciano capire anche quando, perché, come, in che modo, chi è coinvolto. Questa idea di avere, come dire, un cannocchiale puntato in presa diretta sulla tragedia è un'idea che passa l'informazione, come dire, che passa un'idea di informazione demagogica. A noi non serve avere l'immagine in presa diretta, a noi serve elaborare questa informazione. Per cui, parlando per esempio dei cablogrammi di Wikileaks, mi viene da dire la capacità delle macchine di darci informazione è assolutamente superiore alla capacità umana di riceverne. Però noi non vogliamo i grandi mediatori come i giornali, le testate giornalistiche che conosciamo, vogliamo dei mediatori autonomi, vogliamo dei mediatori con i quali stringere un legame di fiducia, per cui non vogliamo i giornali ma non vogliamo nemmeno Facebook, vogliamo un qualcos'altro con il quale riferirci in maniera diretta, come per esempio la radio, come per esempio era anche Indymedia sicuramente.
Ok, senti, io volevo
aggiungere anche che un altro elemento importante è chi gestisce lo strumento, ovvero paragonare il network di Indymedia con Facebook o Twitter non regge tanto, in particolare perché con Indymedia, se c'era qualcosa che non funzionava, si poteva andare a fissare il problema, si poteva espandere lo strumento, e lo strumento è stato costruito intorno a delle necessità imprecise. Invece attualmente i social network sono gestiti da società, quindi tutto quello che noi condividiamo, tutto quello che noi creiamo sopra questi network si basa su un qualcosa che non è gestibile, controllabile come strumento. Noi non possiamo modificare come Twitter funziona o come Facebook funziona, e questo è riduttivo e in qualche modo fa sì che il vero modello comunicativo sia gestito da qualcun altro, cioè da chi controlla il network. E quindi siamo passati da essere persone capaci di condividere un qualcosa e di plasmare lo strumento per la condivisione a semplicemente coloro che condividono un qualcosa utilizzando uno strumento altrui senza nessuna possibilità di apportare modifiche o migliorarlo. Oltre al fatto che ci sono grossi problemi dal punto di vista della ownership dei dati, nel senso che e di come questi vengono condivisi. Certe cose si possono fare, altre cose non si possono fare, e spesso le persone non sono tanto interessate a fare critica su questo, semplicemente utilizzano lo strumento.
Sì, io direi di provare anche a sfatare un altro mito. È gratis e lo sarà sempre, recita lo slogan di Facebook. Che cosa vuol dire gratis nel web 2.0? Significa che la merce sei tu. Ossia, il gratis è un'illusione, perché noi paghiamo con un'altra moneta, con una moneta che non è il denaro. Noi paghiamo attraverso i nostri dati. Andiamo un po' sugli esempi concreti. Quello su cui guadagna Facebook sono le informazioni personali nostre e dei nostri amici che noi andiamo condividendo. Facebook cosa fa? Raccoglie questi dati e da una parte fa pubblicità mirata, dall'altra elabora delle statistiche che vengono poi vendute o affittate ad altre società che elaborano dei nuovi segmenti di mercato che ci inseriscono all'interno di quello che è il panorama, diciamo, dell'economia e di come questa economia sta cambiando. Ricordiamoci che i titoli del Nasdaq sono i titoli che non conoscono crisi, cioè mentre fuori imperversa la povertà, il precariato e in alcuni paesi anche la miseria, paesi europei, invece, come dire, i titoli tecnologici, tutto ciò che riguarda le tecnologie viaggia alla grande. Questa è una domanda che noi dobbiamo farci sempre quando ci viene chiesto, quando ci viene detto è gratis e lo sarà sempre. Da dove guadagnano queste società private che poi vanno a quotarsi in borsa? Allora forse a quel punto risulterà un po' più chiaro il valore preziosissimo dei nostri dati, che non sono semplicemente i dati personali, che sono anche il chiacchiericcio, perché anche attraverso il chiacchiericcio si costituisce mole di dati attraverso cui puoi fare statistiche, ricerche e analisi di mercato. Ecco, noi vorremmo che gli utenti cominciassero a capire quanto sono importanti come singolo individuo di fronte ai social network. Ognuno di noi dovrebbe ricordarsi dell'importanza della propria unicità di fronte alla rete, perché guadagnano proprio sul fatto che ognuno di noi è come un fiocco di neve, cioè che è assolutamente unico. E su questa unicità, attraverso, come dire, la sussunzione della diversità, questo nuovo tipo di capitale poi crea profitto. Questo è approfondito anche da un lavoro interessante che ha fatto Carlo Formenti negli ultimi due suoi libri, che ha anche recensito i nostri lavori e col quale abbiamo, insomma, intrecciato spesso delle conversazioni su questo.
Questo non vuol dire che è sbagliato utilizzare questi strumenti perché noi condividiamo delle informazioni, cioè questo non è assolutamente il messaggio che vogliamo comunicare. Quello che noi vogliamo comunicare è: sappiate che lo state facendo, ovvero ci sta benissimo che decidiate di condividere le foto delle vostre vacanze, però dovete essere consapevoli che questo alimenta un meccanismo, e questo meccanismo può essere utile a volte o può non essere utile. Quello che dobbiamo fare è essere consapevoli e cercare il più possibile di informarci su che cosa succede se io faccio qualcosa, guardando gli esempi che vengono portati anche nel nostro libro, ma basta appunto guardare un qualsiasi giornale e vedere le implicazioni di una foto messa nel momento sbagliato su un social network e cosa ne deriva. Insomma, tutto questo, semplicemente formarsi.
Sì, io non so se adesso volevi aggiungere qualcosa, però Vai. Mi piaceva ritornare un attimo sulle questioni delle foto dei bambini palestinesi, nel senso che per me informazione, giornalismo, significa per esempio operare una politica come quella che ha fatto Nena News riguardo alle foto dei bambini. La foto che io ho visto ieri su Nena News era una foto in cui i bambini morti erano ricoperti dalle bandiere palestinesi, ricomposti, curati, ripuliti. Un adulto si stava prendendo cura di loro. Ed era una foto di grande, come dire, civiltà, di grande cultura, di grande presa di posizione di dignità rispetto alla morte. Quindi quella è una foto che mi racconta una storia, che mi racconta cosa succede dopo che le bombe sono esplose. È un'immagine che ha una narrazione. Mentre invece il bombardamento di immagini violente mi racconta solo un pezzo di quella storia, mi racconta un orrore, mi stimola un riflesso automatico di dolore e di angoscia, ma non mi fa vedere qualcosa di più di questo. È un pugno che mi arriva in faccia. Allora, l'informazione non si fa a calci nei denti, l'informazione si fa sedendosi, ascoltando anche cose dolorose, facendosi prendere per mano da un interlocutore informato al quale si è data una fiducia, e a quel punto, come dire, c'è una crescita personale, una presa di coscienza che è sia sull'oggetto, in questo caso la Palestina, che sullo strumento dell'informazione.
Ok, io vi proporrei di fare una breve pausa musicale, che così proviamo anche a coinvolgere il terzo incomodo che non è qui presente, ovvero un altro autore di questo progetto collettivo, e se autore così si può dire. Quindi breve stacco musicale e poi rientriamo in diretta per continuare la chiacchierata.
obsessed with the carnivalesque and the grotesque. And I stand on stage and talk a truth like I know best. It's hopeless, I try and take slow breaths, and that's I get so wrecked. I'm destroying what I'm supposed to be employing. I know it ain't right, but I keep on doing it. Does it pursue me, or is it me that is pursuing it? Moving the fluidity of momentary stupidity, the slow and steady was killing me while I was too slow. Now it's too rapid, like the bits in the films. When the canoe turns the corner and you see through the hills, falling water of our heroes been killed. We ride to our own slaughter on the boats that we built. Some folks are hoping we will be lying broken and still. At the foot of them peaks, we dare scaling, I'm scared. But look, fail is not an option, that's what sets me apart. My inner city is foul, but in the slum is a heart that wants more. Those that strive for the light are often those most attracted to the dark of the night. Sometimes all I wanna do is just start up a fight, but I don't. I drink wine by the pint and go home with a conscience to bite some cold bones. Head keeps pumping, saying punch me, kiss me.
Allora, 12:38, siete sempre all'ascolto di Onda Rossa. Quindi continuiamo questa chiacchiera mattutina di presentazione nell'acquario di Facebook, con appunto il collettivo Ippolita qua negli studi, e un altro pezzetto che dovrebbe invece averci raggiunto telefonicamente. Ci ascolti, ci sei?
Ciao.
Oh, ti sentiamo.
Buongiorno a tutti.
Ok, niente, intanto così per farti magari un po' entrare così nel clima della mattinata, cioè, ci stavi ascoltando, ci sono magari delle cose, delle suggestioni che ti erano venute mentre parlavamo precedentemente, magari volevi aggiungere tu qualcosa?
No, aggiungere no, perché sennò poi dopo continuiamo ad aggiungere, ma vi stavo ascoltando effettivamente e mi sembra che stiamo inquadrando un po' la questione, cioè che forse è il caso di smettere di pensare che avere di più, nel senso di più informazione, più strumenti tecnologici, più veloce, più tutto, sia necessariamente una cosa che ci fa stare meglio, ci fa essere più aggiornati, più ci fa essere, ci fa, sì, che non è per forza una questione di benessere personale né collettivo, e quindi che dobbiamo cominciare a scegliere le cose che ci piacciono.
Allora,
questo
io
è un po' quello che mi viene da dire rispetto alla situazione in cui siamo adesso del discorso.
Ok.
Ciao Carl.
Ciao.
Senti, ma
ciao,
tu Marco. Sei stato in questi giorni stai facendo le presentazioni del libro di Ippolita?
Sì, giusto, così raccontiamo un po'. Dunque, io adesso sono a Lione, ieri ero a Grenoble, nella settimana scorsa sono stato in Spagna, e se posso lanciare una cosa a proposito di quello che raccontavate anche sulla Palestina e questa faccenda delle immagini, della pornografia, che è oltre la pornografia emotiva quasi ormai. Ne parlavamo giusto ieri a Grenoble, dove eravamo in un posto, in una biblioteca, libreria autogestita, e c'era una grossa partecipazione di persone che oscillava nel senso che da una parte sì, è giustissimo che ci diciamo che ci vuole la civiltà, nel senso di una cultura della presentazione dell'informazione che non può essere un cannone puntato in faccia come Wikileaks o roba del genere. Dall'altra parte ci siamo resi conto, chiacchierandone proprio insieme, che abbiamo la difficoltà di trovare i linguaggi giusti per non sembrare necessariamente, per non apparire necessariamente come dei retrogradi in un qualche modo, perché è saltata fuori per esempio la parola censura, cioè il fatto che qualcuno diceva: vabbè, ma quindi siamo noi che ci occupiamo di censurare le immagini, siamo noi che ci occupiamo di fare quello che un'altra volta, che precedentemente facevano le autorità esterne. Quindi c'è molto da scavare, da imparare qua dentro, perché nessuno ci ha insegnato come fare le cose, e quel che è certo è che abbiamo in mano degli strumenti potentissimi, e il rischio di fare dei danni anche irreparabili quando si è in mano appunto degli strumenti molto potenti è enorme. Bisogna cominciare veramente a fare un'assunzione di responsabilità su questo, perché le cose, anche la questione degli, mi viene da dire, di cui parlavamo anche ieri sugli hashtag di Twitter, sempre per restare in campo Palestina, in cui hai dei video che vengono postati su YouTube con degli hashtag, lo stesso video, Hamas e Israele non so che cosa, che presentano un video come la verità, come dire lo spettatore capirà immediatamente che noi abbiamo ragione, il video è lo stesso, cioè quello che nel libro noi descriviamo come la trasparenza radicale diventa una cosa che è soggetta a interpretazioni completamente distorte da tutte le parti, e quindi ancora una volta il lavoro che ci tocca e la necessità, il desiderio che ci muove di quello di capire un po' come costruire la nostra verità e degli strumenti che servano a noi per soddisfare i nostri bisogni. E questo è un po' il tema che stiamo toccando in questo giro in Francia. E ultima cosa che poi vi lancio lì così, una cosa che è stata fuori ieri era, e solo in Francia forse può saltare fuori una proposta del genere, è quella di dire: beh, se Facebook è così importante per noi, se Twitter è indispensabile come hanno dimostrato la campagna elettorale americana, allora forse è il caso di nazionalizzarlo. Questa è una proposta che può saltare fuori solo in Francia, ovviamente in Italia nessuno sarebbe mai. E invece in Spagna, e questo fa vedere la differenza di approccio dei paesi, una proposta che è saltata fuori a Barcellona, ma anche al nord nel País Vasco, era quella di scottare Facebook, cioè di impadronirsene con l'aiuto di sedicenti hacker capaci di impadronirsene. Questo per dire che ci sono approcci differenti alla questione. Comunque, che tutti dicono, beh, nel movimento, intendo anche un po' in giro in Europa, che bisogna farci i conti con questa potenza che abbiamo in mano, non si può continuare a pensare che va tutto bene.
Senti, mi ha colpito così, apro un'altra traccia di discorso. Mi ha colpito l'uso che facevi prima.
Ti ho perso.
Mi senti?
Sì,
ci
sì.
Senti, ok. Dicevo, mi ha colpito quello che dicevi prima, due termini che hai utilizzato nel discorso che stai facendo, in particolare trasparenza insieme a radicale. Trasparenza a me mi ricorda molto la caduta dei regimi dell'est europeo. A suo tempo divenne, diciamo, attraverso la parola glasnost, ovvero trasparenza, l'Occidente in qualche modo, come dire, aprì la questione, chiuse in qualche modo la questione con l'est europeo proprio in nome della corrispondenza fra trasparenza, verità e libertà. Questa cosa in qualche modo, come dire, ci ha unificato due mondi che erano completamente separati precedentemente. In questo momento diventa un po' una specie di collante che tiene insieme tutto questo discorso che facciamo sui social network. Abbiamo realmente necessità di trasparenza e di verità, e soprattutto ci chiediamo noi che cosa significa trasparenza, che cosa significa verità? Me lo chiedo, cioè, una domanda un po' retorica, secondo me la risposta è no. Nel senso che purtroppo non ce lo chiediamo e non ci come dire, non ci preoccupiamo molto di andare a mettere in discussione queste terminologie, come se fossero, no, dei monoliti sui quali sbattiamo, sui quali incocciamo, che però non, come dire, non sono messi in discussione assolutamente.
Carlo, vuoi rispondere tu?
Mi sto un po' perdendo in realtà. Mi sentite?
Sì.
Niente, mi viene in mente una cosa, poi mi sa che siccome non sento bene vi lascio. La trasparenza di cui parli è una cosa che ha molto a che vedere con questa faccenda della glasnost sovietica. Nel senso che, per rimanere in tema, anche se poi è una cosa di cui non abbiamo ancora parlato, dell'anarcocapitalismo, una parte degli anarcocapitalisti viene da una critica radicale ultraliberista del sistema sovietico, ed è curioso come le critiche ai totalitarismi abbiano questa parte oscura che va alla fine, in definitiva, a metterli esattamente al fianco dei totalitarismi, con l'idea che ci possono essere dei sistemi automatici per gestire la libertà. Insomma, questo è quello che mi viene in mente come prima cosa, e sicuramente che per come l'abbiamo anche sviluppato nel libro, questa questione della trasparenza radicale è il punto centrale su cui insistere per cercare di sviluppare delle identità che siano migliori nel senso di più ricche, più autonome, più assolutamente molteplici, e che non ci rinchiudano in un profilo, che non siano delle gabbie da cui non si può più uscire, ma siano una possibilità di attraversare dei mondi, di attraversare degli strumenti e di modificare questi strumenti e questi paesaggi che attraversiamo con degli strumenti che ci piacciono. Giusto per spingere un attimo sulla questione positiva di quello che potremmo fare, e poi dopo vi lascio esplorare la parte paranoica, diciamo. Io non vi sento più, quindi
sì,
metto
sì,
giù, magari provo,
no,
a richiamare.
Non ti preoccupare, ti stiamo ascoltando comunque, insomma, ci arrivi bello chiaro.
No,
tu no, però.
Non sento niente, ma penso che vi sentiate comunque. Ok, vi saluto e cerco di richiamarvi dopo, se no ciao, grazie e a presto.
Va bene, grazie a te.
Ciao.
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 Beh, io
vai. No, tranquillo.
Vorrei aggiungere un qualcosa per riportare la conversazione più a un livello magari people, nel senso che quello che io vedo come il problema della trasparenza è identificabile nella tematica dell'identità, ovvero su Facebook, così come su molti altri social network, non è possibile avere più di una identità, nel senso che l'unico modo è avere più profili, e questo è un problema perché quando condivido qualcosa, magari questo qualcosa non lo voglio condividere con tutti, ma lo voglio condividere con un piccolo subset dei miei amici. Magari non voglio che il mio capo veda certe cose o venga a sapere di certe cose, oppure magari voglio che soltanto lui venga a sapere di certe cose e non altri. E quindi questo, secondo me, è una delle tante ragioni per cui c'è da riflettere su come Facebook un po' ci sta cambiando. Sta cambiando il nostro modo di relazionarsi con gli altri. Perché nella vita reale questa cosa non funziona in questo modo. Nella vita reale noi abbiamo gruppi diversi, frequentiamo persone differenti e abbiamo delle conversazioni su diversi piani, magari sulle stesse tematiche, però più approfondite con alcuni, meno approfondite con altri. Talune volte abbiamo dei nickname, altre volte invece abbiamo un nome e cognome, e quindi siamo delle figure molto complesse nella realtà. Questa cosa invece sui social network non è proprio vero, anzi spesso siamo proprio appiattiti con una sola identità, con un solo nome e cognome e a comunicare più o meno lo stesso modo con tutti e ricevere comunicazioni nello stesso modo. E questo secondo me in qualche modo altera anche le relazioni personali, ed è una critica che secondo me sarebbe interessante sviscerare.
Senti, così per provare nuovamente a ribadire su questo punto, mi viene da pensare, diciamo anche un po' prima, che in effetti la dinamica stessa proprio di come è costruito Facebook o comunque i social network, quindi di come dire tutto su noi stessi ma in un'unica cornice, che è quella del profilo, no? Dell'identità predefinita o comunque non predefinita, ma che deve essere quella, che non può in qualche modo essere differente da quello che è in qualche modo qualche cosa che però sta diventando un po' senso comune, cioè nella nostra vita reale. Pensate che questa cosa si sia riverberata davvero, cioè i nostri comportamenti in qualche modo sono plasmati non solo in rete ma anche nella realtà, o quanto poi è difficile fare anche la differenza a questo punto fra una cosa e l'altra dall'interagire con queste macchine?
Ma io questo non lo so, nel senso che io mi reputo una persona molto fortunata e conosco delle bellissime persone che non si sono in qualche modo lasciate influenzare dall'approccio I like, e sono capaci di comunicarmi delle robe che sono un attimino più interessanti che un booleano, mi piace o non mi piace. Però so che ci sono degli studi che vengono portati avanti per comprendere quanto, ad esempio, il compiere sempre scelte positivo o negativo, come questo approccio muti la capacità di scelta, ovvero noi siamo delle persone capaci di compiere delle scelte molto elaborate e tra 0 e 1 ci sono tantissime sfumature, no? Quindi tra mi piace e non mi piace, mentre invece sui social network questo non avviene. Ora non so a che punto siano arrivati, non so se questi studi siano studi seri oppure no, però intanto il fatto che si sta compiendo un'analisi mi fa ben sperare. Se poi dopo riusciamo a dimostrare che i social network ci stanno facendo malissimo, sarei molto contento. Una ragione in più per usarli a quel punto. Però questa è un'altra. Sì.
Perché avvelenarsi è un sottile piacere.
Esatto, esatto.
Sentire invece riguardo sempre questo tipo di discorso, ovvero dal vostro punto di vista, quali sono invece delle caratteristiche umane, comportamentali, eccetera, eccetera, che in qualche modo, il social network amplifica, stimola, ha necessità di in qualche modo di cibarsi per poter andare avanti?
La metafora del cibo è sempre molto interessante, perché per noi, insomma, come esiste il junk food, cioè il cibo spazzatura, esistono anche le relazioni spazzatura, esistono anche i modelli di comunicazione spazzatura. Per noi, insomma, Facebook, per quanto ci rendiamo conto che sia impossibile dire starne fuori, comunque insomma, si può operare una sorta di riduzione del danno attorno alla questione dell'uso indiscriminato del social network. Io ci tenevo a dire che il nostro saggio, che si chiama appunto Nell'acquario di Facebook, la resistibile ascesa dell'anarcocapitalismo, è disponibile sul nostro sito internet, che è www.ippolita.net, dove è possibile sfogliarlo, leggerlo gratuitamente. È possibile scaricare un PDF a 5 euro, è possibile scaricare un EPUB a 7 euro e per gli amanti del cartaceo, noi veniamo da una cultura libresca, quindi il cartaceo è molto importante, perché riteniamo anche che come dire, la lentezza nella lettura in cartaceo sia uno di quei meccanismi che aiuta i processi di apprendimento. Il libro è disponibile alla libreria Tuba, che è al Pigneto, e quindi chi volesse può acquistarlo anche in cartaceo lì.
Allora, se vi va, io farei un altro piccolo stacchetto musicale e poi rientriamo nuovamente in diretta e continuiamo ancora per una ventina di minuti la nostra chiacchierata.
Guarda, non so come siamo organizzati sinceramente per il pomeriggio, cioè nel senso che sicuramente ci sarà da sentire tutta la piazza, che sta, diciamo, vabbè, i cortei, no, eccetera eccetera, e dovrebbe passare a Marta, a quanto ne so, fra un pochetto, però insomma.
E allora 13.02, rientriamo nuovamente in diretta, così tanto piccolo aggiornamento in realtà che non c'è dalla piazza, nel senso che abbiamo sentito compagni e compagne che ancora sono in giro per Roma, in questo momento sono arrivati al Teatro Marcello, però insomma non ci sono eclatanti novità, per cui magari faremo poi un collegamento fra un po' per così farci raccontare un po' la mattinata. E proseguiamo quindi invece con l'acquario di Facebook, con Ippolita. E io partirei da una appunto telefonata che ci arrivava mentre eravamo così fuori onda, che ci diceva che di come nella dinamica di Facebook, anche quando diciamo bisogna partecipare o condividere a una brutta notizia, per esempio la morte di qualcuno, piuttosto ecco che delle immagini di cui parlavamo prima, insomma di corpi straziati, di orrori di guerra, devi cliccare sul tastino mi piace, che insomma voglio dire è un po' come insomma la dice un po' più di tantissimi discorsi questa banalità, che però insomma è importante.
Sì, e tra l'altro sono state rese pubbliche le statistiche.
Scusa, avvicinati un pochino. Sì, se no
stavo
sentiamo.
Dicendo che tra l'altro sono state rese pubbliche le statistiche su quali sono le notizie o le immagini che piacciono di più su Facebook, e ancora in prima posizione, se ricordo correttamente, dovrebbero esserci i gattini. Quindi più ci sono gatti sul proprio profilo e più sicuramente i propri amici faranno i like. E questo dà un po' a me, almeno per me, dà un po' l'idea di quali contenuti le persone condividono su Facebook.
E questo ovviamente dipende anche dal fatto che la possibilità è semplicemente quella di dire mi piace, per cui tutto ciò che non mi piace in realtà è automaticamente escluso, perché come dire è il grande assente della piattaforma di Facebook. E comunque in ogni caso dividere il mondo in mi piace e non mi piace, come dire, richiama a un modello che è assolutamente trapassato, a un modello come dire aristotelico, quello del principio di non contraddizione, del terzo escluso, per cui come dire il mondo è diviso in bianco e nero. Allora io su questo vorrei fare insomma puntualizzare un momento, nel senso che le nostre macchine diventano, se noi pensiamo per esempio ad alcuni modelli di lavatrice o alla metropolitana di Tokyo, ebbene questi oggetti tecnologici spesso utilizzano dei modelli matematici che poi sono anche dei modelli come dire filosofici, che invece come dire, hanno ben superato il modello platonico aristotelico, perché magari si basano sulla fuzzy logic, magari si basano sul principio di indeterminazione, mentre invece il modo in cui noi ragioniamo e in cui i social network continuano a volerci far rimanere è il modello bianco e nero, è il modello come dire del terzo escluso, del principio di non contraddizione. Questo ci fa tornare indietro a livello culturale, non ci porta avanti. Gli smartphone che utilizziamo sono di fatto più intelligenti di noi, fanno molte più cose di noi, e noi nel frattempo come dire perdiamo fette di cultura, fette di quella che è l'eredità del Novecento, perché anche sulla questione dell'identità, per esempio, dalla scoperta dell'inconscio a oggi, come dire, la scomposizione del soggetto, il fatto che io contengo molte contraddizioni, sono molti, il femminismo dice l'identità è il luogo della differenza. Allora, se l'identità è il luogo della differenza e noi ragioniamo, diciamo, con metodo assolutamente intersezionale, per cui teniamo conto di tutte le differenze di razza, di genere, di età, di classe, e come dire cerchiamo di tenere insieme queste differenze per costruire la nostra soggettività, per esprimere un pensiero politico, ecco che tutto questo viene assolutamente come dire digerito e appiattito dal social network, che annette biodiversità, mi verrebbe da dire, e ci restituisce dei segmenti omologati, ci restituisce una media. Ma noi la media interessa? Perché forse invece a noi interessa la devianza, ci interessa forse invece la diversità, l'espressione della diversità, perché è su quella che noi costruiamo la soggettività politica, non è sull'unico, non è sull'uno, ma è sul molteplice che noi vogliamo lavorare.
Sì, questo penso che ha toccato proprio un nodo sì importante e centrale, insomma, che dovrebbe far parte, come dire, delle nostre riflessioni forse un po' di più. Io mi chiedo quanto poi di questo tipo di situazione e si riverbera poi in generale nei comportamenti in rete, ovvero quante persone leggono una mail più lunga di 10 righe, quante persone non fanno altro che ricevere posta che poi normalmente viene cestinata e non letta, ma semplicemente perché magari si fa parte di una situazione nella quale ci si deve stare a tutti i costi, no?
C'è gente che non legge neanche più la posta elettronica, conosco persone che non usano più la posta elettronica se non per rare mail di lavoro, perché si usa Facebook per qualsiasi cosa, e questo, come dire, è un uso abbastanza, come dire, indiscriminato, che secondo me sul quale va posto un limite. Cioè, noi dobbiamo in qualche modo, tra virgolettissime, decrescere anche da un punto di vista dell'uso informatico che facciamo. Decrescere vuol dire usare meglio, non vuol dire vivere in miseria e in povertà, significa fare una scelta di campo tecnologico, per cui lavorare sull'autonomia, lavorare, come dire, anche su una certa sobrietà che di questi tempi, insomma, fa bene, perché è uno schiaffo alla miseria vedere tutti questi iPhone in giro, vedere tutti questi smartphone, vedere come le persone, insomma, li buttano sul tavolo prendendosi un caffè, mentre nel frattempo, insomma, siamo tutti alla ricerca di un impiego migliore o di un impiego semplicemente.
A volte penso, no, mi metto così dall'altra parte, anche perché poi a volte mi è anche successo di partecipare magari a incontri su queste tematiche qua, e sentirmi dire, diciamo, da chi è un felice o una felice utilizzatore o utilizzatrice del social network, che in fondo quello che diciamo noi sono cose un po' moraliste, sono cose un po', cioè te addirittura prima parlavi di decrescita, parlavi di limiti, parlavi di, come dire, sobrietà, che di questi tempi, non so, mi sembra come di parlare di riduzione del danno per la tossicodipendenza, insomma, come dire, che quando dall'altra parte hai qualcuno che invece è un felice utilizzatore, te lo dice proprio: a me mi piace stare su Facebook, mi piace stare tutto il giorno lì, perché mi dovrei limitare? Cioè, qual è... Non rischiamo, ecco, di fare la figura semplicemente dei moralisti, dei preti della situazione?
Noi alla morale abbiamo sempre preferito l'etica, nel senso che noi veniamo dall'etica hacker, e quindi ci piace, come dire, costruire un'etica dell'informazione, dove etica significa un sistema di relazioni, cioè c'è un, come dire, un percorso ecologico che noi dobbiamo fare. Questo percorso ecologico riguarda come ci vestiamo, come mangiamo, come viviamo le nostre relazioni, come viviamo la nostra sessualità. Noi dobbiamo andare a ripulire il nostro immaginario, non so se si può dire merda in radio, però,
sì.
Dalla merda che ci viene passata dal mainstream. E questa cosa, come dire, va fatta anche riguardo all'uso delle tecnologie. Linux ha dei limiti, Linux è difficile da usare? Sì, senz'altro. Però, come dire, l'esercizio che noi facciamo andandoci a confrontare con un qualcosa che è un po' più complicato, che non è la pappa pronta, è un'assunzione di responsabilità che noi facciamo nei confronti, come dire, di noi stessi, come individui, del pianeta e della nostra comunità.
Sentite, per aggiungere così ve la butto là, un po' un tocco proprio di paranoia spicciola a tutta questa situazione che abbiamo raccontato. Quanto poi effettivamente delle cose che sono online, delle nostre vite personali, sono così in preda a, come dire, personaggi senza scrupoli, piuttosto che macchine che impazziscono, piuttosto che situazioni che non siamo in grado di controllare e di avere, insomma, sotto mano?
Grazie per la domanda. Beh, a me interessa questo argomento tantissimo e cerco il più possibile di seguire tutto quello che si muove in questa direzione. E, ci sono moltissimi progetti interessanti su queste tematiche, ovvero oltre ai social network in sé, quindi quello che i social network fanno con i dati delle persone, poi esiste tutto un altro mondo dei piccoli grandi fratelli che cercano di prelevare informazioni per altri fini. Tempo fa ho avuto il piacere di leggere un'applicazione che era capace di simulare il comportamento di un utente su Facebook e di entrare nel network di alcune persone, di alcuni target. Quindi voleva dire che questa applicazione messa su Facebook si comportava come una persona normale, quindi faceva like, scriveva delle robe, inviava delle richieste amicizia finalizzate a degli scopi, e questi scopi potevano essere tantissimi e molteplici. Uno di questi poteva essere anche quello di entrare all'interno di un network di una persona, quindi se tu eri il target, o inviava la richiesta amicizia a te o a tutte le persone che ti circondavano, e la finalità era avere informazioni su di te. E queste informazioni, appunto, non sono tanti dati sensibili, quindi come ti chiami, dove sei nato, queste robe, ma è tutto il resto, perché quei dati sono utili, ma fino a un certo punto. Se io voglio avere informazioni su di te, voglio sapere che posti frequenti, cosa dici, quali sono le tematiche che affronti, qual è il tuo lessico, e in base a questo puoi farci degli studi. Poi spesso non è sul singolo che si fanno queste analisi, ma su gruppi. Quindi riuscire a comprendere se un gruppo, per esempio, affronta tematiche di sinistra o di destra, piuttosto che come si rapportano gli italiani o persone che arrivano da una certa regione su tematiche come la sessualità oppure l'alimentazione, robe di questo tipo. Quindi studiare come le persone si comportano basandosi su certe tematiche. Ed è affascinante. È affascinante da un punto di vista tecnico, perché i social network permettono di fare anche questo. E non serve essere i padroni del social network, basta avere un minimo di skill e questa roba è offerta proprio lì, su un piatto. E poi è anche affascinante perché fa emergere quanto siamo fragili, ovvero mentre nella vita reale noi abbiamo tutta una serie di amici e li conosciamo, almeno sappiamo che faccia hanno, poi magari non ci ricordiamo i nomi, oppure sì, abbiamo amici, conoscenti, abbiamo tante livelle, tante sfumature, invece sui network queste cose non sono esattamente allo stesso modo, a tal punto che spesso abbiamo tantissimi amici e di questi ne conosciamo soltanto un piccolo subset, e quindi è facile che uno di questi magari non sia un amico, ma non sia manco una persona, e che sia lì appositamente per vedere quello che facciamo. Quant'era la statistica? Mi sembra che il 20% degli account di Facebook non è gestito da un essere umano, o comunque è abbandonato. Ora non vuol dire che il 20% sono applicazioni cattive che fanno chissà che cosa, però sicuramente alcune sì. E questo è, dal mio punto di vista, intrigante, affascinante e anche un po' paranoico, a un certo punto. Su Twitter è diverso, su Twitter è un altro discorso, però appunto.
Ma io credo, come dire, che noi dovremmo avvalerci delle nostre capacità tecniche anche per costruire dei bot che facciano al nostro posto una serie di azioni di cui noi abbiamo la necessità.
Scusa se decifro, ma bot in gergo, diciamo, tecnologico, è una macchina, insomma, che è progettata per fare degli scopi, ok.
Cioè, un robot, un bot significa un profilo finto, anche un profilo come collettivo, che come dire, automatizza una serie di processi. Cioè, anziché aprire, non so, io faccio parte di un collettivo, faccio parte di molti collettivi, ma chiunque, diciamo, degli ascoltatori può, mi immagino, faccia parte di alcuni collettivi. Allora non è necessario che ognuno di noi abbia un account personale su Facebook per veicolare le notizie relative all'attività del collettivo. Alle volte possiamo anche pensare che invece facciamo un profilo tutti insieme, che viene gestito collettivamente, dove le informazioni che vengono date sono informazioni, come dire, già di per sé pubbliche, dove noi non dobbiamo esporre le nostre viscere, costruire una comunità di riferimento, creare un momento d'ascolto, avere un'autorevolezza, diventare degli opinion leader, cioè entrare completamente dentro al meccanismo fagocitante della trasparenza radicale, che poi è esattamente questo, raccontare tutto di sé. Noi possiamo anche cercare di usare questi strumenti, come si diceva prima, applicando una sorta di riduzione del danno, di riduzione del rischio. Possiamo farlo, se, come dire, abbiamo le competenze tecniche, anche attraverso l'uso di robot, di bot, che facciano queste azioni al posto nostro. Cioè noi dobbiamo cominciare a ritrovare il nostro desiderio tecnologico, la nostra intelligenza tecnologica, che è un po' come parlare, insomma, di intelligenza emotiva. Cioè dobbiamo ricominciare a pensarci artefici della tecnologia, artefici delle possibilità tecnologiche, e non, come dire, coloro che subiscono necessariamente questo darwinismo tecnologico. Noi lo definiamo proprio, come dire, questo senso di ineluttabilità della tecnologia, per cui tutti hanno il telefonino. Sì, tutti hanno il telefonino, ma io personalmente, che ho viaggiato nella vita, il telefonino lo uso pochissimo, perché non mi arrivano 500 telefonate al giorno, limito l'uso del telefono che faccio, ne faccio un uso, come dire, meramente di servizio.
Sì, è assolutamente importante anche, insomma, dircele queste cose e, come dire, è importante soprattutto pensare, a, come stavamo appunto facendo finora, alla tecnologia come non come per forza un orizzonte ineluttabile, perché ormai sembra, insomma, un po' così la situazione che siamo costretti a subire nella nostra vita, ovvero che l'orizzonte tecnologico sia ineluttabile, che se non stai lì dentro chiaramente non esisti, ovviamente, figurati nel social network è assolutamente così, cioè il fatto di doverci stare è una condizione sine qua non, proprio ineluttabile di vita, per cui uno a un certo punto
ma noi generalmente usiamo Donna Haraway per venire fuori da questo problema qui, cioè tutti stiamo mutando. La mutazione, il cyborg di Donna Haraway, è una realtà per tutti. Ma quanta autonomia abbiamo sul cyborg, sulla mutazione? Cioè, quello che noi dobbiamo fare è riprenderci in mano, come dire, il nostro desiderio tecnologico e esprimerlo, e quindi decidere come mutare. Per cui sì, stiamo mutando, però io in questo non voglio essere completamente passiva. In questa mutazione io voglio essere attiva, voglio avere anche una spinta gioiosa nell'andare incontro a questa mutazione, voglio essere autonoma in questa espressione di mutazione, voglio che il mio corpo, il mio nuovo corpo senza organi, mi assomigli il più possibile ai valori che io esprimo, che esprime la mia comunità. Questo è perché sobrietà e desiderio non sono in contraddizione. Avere uno stile sobrio non significa essere privi di desiderio, essere privi di un aspetto, come dire, gioioso riguardo alle tecnologie. Anzi, significa saper, come dire, esprimere alterità e anche, come dire, trasgressione, tutta quella che, come dire, sono le nostre pratiche dell'agire comunicativo, della creatività, che hanno contraddistinto il movimento e che ancora ci sono. Anche l'ironia è una cosa che noi ci stiamo dimenticando di usare, mentre invece ci vuole anche una certa, come dire, una certa sagacia, una certa capacità che non diventi mai cinismo, che non diventi mai nichilismo, che è forse la cosa peggiore, ma che invece, insomma, ci traghetti un po' al di fuori della postmodernità che francamente ci ha stufato.
D'accordissimo, non lo so, ma io a questo punto quasi quasi, insomma, siamo in chiusura, non saprei neanche bene cos'altro aggiungere, per quanto sei stata significativa, insomma, nelle cose che dicevi. È quanto mai necessario, secondo me, comunque riacquistare, come appunto dicevamo, capacità critica rispetto all'esistente e soprattutto voglia di cambiarlo sto mondo. Chiaramente lo possiamo fare a partire da noi stessi, soprattutto se noi stessi siamo anche impelagati.
Ci fa molto piacere se qualcuno volesse, come dire, guardare il nostro libro, guardarlo online, scaricarlo e comprarlo, se vuole farci, insomma, una vera sottoscrizione, se, come dire, c'è interesse a che gli studi del gruppo Ippolita, insomma, vadano avanti, perché è un gruppo assolutamente indipendente, autonomo, e proprio per questo, insomma, ha bisogno che i libri vengano acquistati anche nella loro forma cartacea, che, come ripeto, insomma, è disponibile a Roma, alla, certo, libreria Tuba.
Ok. Tanto è una domanda di rito: c'è qualche cosa, qualche argomento sul quale già state lavorando per il futuro, o siete per il momento impelagati semplicemente così a presentare nell'acquario di Facebook?
Ma lavoriamo su tantissime cose, dopodiché magari una di queste diventerà un libro, o comunque un qualcosa.
Forse più di un libro.
Le tematiche che stiamo affrontando sono tantissime, non mi sento, almeno io, di sbilanciarmi in una lista, perché sarebbe completamente senza senso, perché ci permettiamo di cambiare idea più e più volte. Però sì, abbiamo in questo momento tante robe.
Qualche argomento c'è. Abbiamo, adesso forse il mio microfono si sente, la mia voce. Dunque, da una parte ci stimola la questione della guerra degli standard, un po' questo è uno dei filoni, dall'altra però abbiamo anche un sacco voglia di parlare del cyborg, abbiamo un sacco di voglia di parlare di che cos'è, come dire, della religione della morte nelle tecnologie, abbiamo voglia, insomma, anche un po' di affrontare nuovi discorsi e provare a confrontarci anche, come dire, con quello che è definita la post-laicità, con il problema, insomma, con alcuni problemi della sinistra. Insomma, noi poi ci divertiamo molto a fare i guazzatori, è una nostra, facciamo sempre incazzare tutti con i nostri libri.
Il che insomma è sempre una cosa, come dire, interessante e bella. Va bene, io chiuderei qua, sono le 13:21, vi ringrazio molto per la vostra venuta qui in radio, insomma chiaramente i microfoni sono aperti anche per prossime e future così collaborazioni, presentazioni, insomma quando vi pare, consideratela come una finestra sul mondo.
Grazie mille.
Onda
grazie.
Rossa. Niente, 13:22 appunto, chiudiamo qui questa presentazione. Penso che fra poco ricominciamo ad aggiornarci con la piazza, con le piazze, visto che continuano comunque, la giornata è ancora lunga. Niente, buon ascolto ancora a tutti e a tutti.